Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
In copertina campeggiano due lettere, I e A, e sotto manuale sull'intelligenza artificiale. Benvenuti nella tana del Bianconiglio, l'intelligenza artificiale spiegata ai ragazzi, dunque, in questo bel manuale di Giacomo Spallacci Stenta, pubblicato da Editoriale Scienza. Bello questo manuale perché affronta tanti temi. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Qual è la sua storia? Come funziona? Cosa può fare? E ancora, cosa si intende per intelligenza? E infine, quali sono i rischi delle intelligenze artificiali? Qual è l'impatto sull'ambiente, sull'economia, la società, la cultura? Il tutto spiegato in modo vivace, serio e semplice, di grande immediatezza per i ragazzi. E un altro valore non trascurabile di questo libro è legato alle illustrazioni di Maria Gabriella Gasparri e all'impaginazione e alla grafica dello studio Link, che lo rendono di piacevolissima lettura e ne aumentano la chiarezza. Abbiamo con noi nella tana l'autore, Giacomo Spallacci Stenta.
Nella tana del Bianconiglio.
Giacomo Spallacci Stenta, lei è laureato in filosofia e questo libro presenta aspetti tecnici, ovviamente, e aspetti anche più filosofici. Quindi i suoi studi filosofici le sono serviti per scrivere questo manuale?
Sì, è stato un bel, diciamo, ritorno alle origini, perché appunto nel manuale, dopo aver spiegato il funzionamento di queste tecnologie, parlo anche del suo impatto e quindi, diciamo, di quelli che sono gli aspetti etici, e l'etica è, diciamo, una delle parti centrali del dibattito filosofico, per cui ho potuto parlare appunto di come, diciamo, la privacy è stata vista prima come una questione di quali informazioni vengono raccolte, ma adesso sta anche diventando una questione di come vengono usate poi queste informazioni. O ad esempio un altro tema molto interessante è quello dei bias e discriminazione. Sappiamo che queste reti vengono addestrate con del materiale e questo materiale si porta dei pregiudizi e dei preconcetti che poi facilmente vengono anche riespressi da questi sistemi informatici.
Ecco, riespressi, perché questi sistemi, lei lo dice molto chiaramente, tirano fuori quello che noi ci abbiamo messo dentro, in un certo senso.
Sì, la responsabilità umana è senza dubbio uno dei temi che esce fuori dalla riflessione più filosofica su questa tecnologia. E appunto ci sono stati filosofi che hanno messo in guardia dal pericolo di dare troppo potere a una di queste intelligenze, che potrebbe, nel tentativo di ottimizzare una cosa innocua, no, come la produzione di graffette, potrebbe ad esempio trovarsi a distruggere tutto quello che trova sulla strada per aumentare la produzione di un prodotto che è apparentemente semplice, perché non ha altri, diciamo, parametri, ha solo quello di massimizzare la produzione di quell'oggetto in particolare.
Spieghiamolo un attimo, perché questo esempio delle graffette che fa nel libro, tra l'altro illustrato in modo molto vivace, molto espressivo da Maria Gabriella Gasparri, l'esempio delle graffette ce lo spieghi, perché forse ai nostri ascoltatori non è così chiaro se non hanno sott'occhio il libro.
Certo, intanto colgo l'occasione per ringraziare Maria Gabriella, perché non è stato facile illustrare questo libro, c'erano tanti argomenti anche astratti e difficili da rendere, insomma, rispetto a un libro sugli animali, un libro che contiene tanti algoritmi e idee, insomma, è stato impegnativo. Lei ha fatto veramente un bel lavoro, l'ha reso colorato, ironico. E qui vediamo appunto queste graffette nelle illustrazioni un po' arrabbiate. L'idea di fondo di questo filosofo svedese, Nick Bostrom, è che se si dà abbastanza potere a una di queste intelligenze artificiali e questa intelligenza artificiale ha come unico e principale, diciamo, obiettivo quello di aumentare la produzione di graffette, quindi innocenti oggetti da ufficio. Per aumentare questa produzione non c'è nessun vincolo in realtà nel programma, non c'è il vincolo di rispettare la natura, non c'è il vincolo di rispettare i lavoratori, e quindi diciamo questo potrebbe diventare molto rapidamente un congegno distruttivo. La distruzione è tutto imprevista, la conclusione è che quando si programmano queste macchine bisogna pensarci molto bene, perché il problema imprevisto è dietro l'angolo.
Lei mette in luce come peraltro però l'intelligenza artificiale è già parte della vita di tutti i giorni da tempo, prima ancora di questi tempi in cui se ne parla tanto.
Sì, io ho anche scoperto numerose cose scrivendo questo libro. La parola intelligenza artificiale precede la parola informatica come sua invenzione. Comunque parliamo di tecnologie ormai che esistevano già a metà dello scorso secolo, e mi ricordo appunto ancora quando studiavo in statale si parlava molto di come il digitale, i libri digitali, l'ipertesto avrebbero cambiato la nostra fruizione dei libri e della cultura in generale. E in effetti sono cose che poi insomma sono davvero successe. Oggi ci informiamo molto di più su internet e coi video.
Certo, il suo manuale parla molto chiaramente di cos'è l'intelligenza artificiale, ne fa una storia, dice cosa fa, dice come funziona e poi mette in luce i rischi. Ovviamente, per esempio, si parla molto anche dell'impatto ambientale che l'intelligenza artificiale può avere, però presenta anche i vantaggi. Mi ha colpito per esempio il fatto che lei sottolinei che nell'apprendimento può migliorare per esempio anche l'inclusione scolastica, che è stata riconosciuta dall'UNESCO come un sussidio importante per l'apprendimento, per l'inclusione di chi è o si sente straniero.
Certo, questo è diciamo quello che quasi tutte le tecnologie fanno, cioè da un lato ci consentono di fare più cose, soprattutto a chi magari non è in grado di, non so, parlare ad alta voce. Stephen Hawking, un esempio famoso, no? Noi già anni fa con un computer era in grado di avere delle conversazioni in maniera autonoma. Questa è una cosa, diciamo, che un tempo era quasi miracolosa, oggi invece fa parte della vita quotidiana. E quindi il potenziale di queste tecnologie è altissimo. In positivo e anche in negativo, perché appunto proprio come possono supplire alle mancanze e ai bisogni di qualcuno, possono contemporaneamente anche renderci pigri.
Renderci pigri, e poi lei giustamente ha detto supplire alle mancanze o ai bisogni. Per esempio un altro tema nevralgico è il fatto che molti, soprattutto giovani, si rivolgano all'intelligenza artificiale come a un amico o a un'amica che c'è sempre, che gratifica, che sostiene, ed è stato emblematico il caso di quel sedicenne californiano che si è tolto la vita nell'aprile scorso, i cui genitori adesso hanno denunciato OpenAI perché in un certo senso lo appoggiava nella sua scelta di suicidarsi, perché si sintonizza immediatamente con la richiesta di chi la interpella, l'intelligenza artificiale.
Sì, questo devo dire è stato forse l'argomento più interessante di cui ho parlato nelle mie presentazioni con i ragazzi. Quasi tutti fanno un utilizzo del genere, di questo mezzo, soprattutto critico nell'adolescenza, perché si scopre un mondo nuovo, si esce un po' dal seminato di quello che ci hanno detto i nostri genitori, e questi chatbot hanno la caratteristica che sono stati, sì è vero, diciamo dopo un primo addestramento riaddestrati in modo da avere un comportamento più possibile empatico e rispettoso, però questo ha avuto due conseguenze. Uno, che diciamo ha incoraggiato un certo tipo di ipocrisia, si usa la parola anche qui che viene dalla Grecia antica, un comportamento sicofantico da parte di queste tecnologie, che ci daranno più o meno quello che vogliamo sentirci dire. Mm-hmm. E poi dall'altro appunto questi comportamenti più particolari sono difficili da testare, per cui una di queste tecnologie sembra comportarsi in maniera normale finché non comincia a interagire con un utente che ha una situazione personale più particolare, e allora lì comincia a dargli dei consigli che nessuno è riuscito a intercettare prima, e quindi si scoprono degli angoli di queste reti particolarmente pericolosi.
Giacomo Spallacci Stenta, ma lei che cosa vuole comunicare ai ragazzi con questo manuale, che peraltro è uno dei primi che si rivolge ai giovani spiegando loro l'intelligenza artificiale?
Io vorrei comunicare da una parte il senso di sorpresa e di entusiasmo per quello che siamo riusciti a fare con queste tecnologie, che è davvero pazzesco, e il potenziale che hanno a livello della medicina, della scienza, cioè quello che veramente si può fare è tantissimo. E dall'altro vorrei dire a questi ragazzi di ricordarsi che, come dire, l'intelligenza umana resta un'altra cosa, queste tecnologie con cui interagiamo non sono delle vere persone, e che ci sono tante scelte di cui è bene essere consapevoli. Cioè, se passiamo il tempo a dialogare con ChatGPT, quel tempo andrà necessariamente a sottrarsi al tempo che passo con i miei amici. E questa è una grossa conseguenza. Nello stesso modo, la stessa cosa si possono, diciamo, applicare dentro la scuola, dentro il mondo del lavoro. Quindi, come dire, un incoraggiamento a pensare in maniera critica.
Quando si parla di intelligenza artificiale si pensa appunto a questa chatbot, a qualcuno, un ente con cui si dialoga, che ci dà delle risposte, però è molto altro, anche molto di più.
È molto di più, perché noi abbiamo creato un sistema che ci aiuta anche a vedere le cose da un punto di vista diverso. Queste reti neurali, ma anche altri metodi più formali magari, ci aiutano a studiare la fisica, ci aiutano a capire come funziona il cervello, a prevedere come si comportano i materiali, a prevedere come cambierà il clima, cose molto importanti, a prevedere l'economia. Quindi, diciamo, questi risultati sono risultati di cui la nostra società ha grande bisogno in questo momento. E forse quello più eclatante è stato AlphaFold, i cui scopritori hanno vinto il premio Nobel per la medicina, perché ha risolto quello che era uno dei grandi problemi della biologia, cioè come si piegano le proteine nello spazio. E nel giro di pochi anni di applicazione questo sistema sviluppato da DeepMind è riuscito effettivamente a fare quello che gli scienziati non erano ancora riusciti a fare, e da quel momento lì in poi sono successe cose molto pratiche. Le cure di Parkinson costano 1000 volte di meno e sono 10 volte più rapide le diagnosi. Parliamo di cose che, come dire, hanno un'applicazione immediata, molto concreta sulla vita delle persone.
I ragazzi come reagiscono quando lei parla loro di intelligenza artificiale? Quali sono le curiosità, le domande che emergono soprattutto?
Una domanda ricorrente è il confronto, cioè questo senso del ma è davvero più intelligente di noi? Sa davvero tutto? A che ovviamente le risposte che do sono no, non è più intelligente di noi, perché le intelligenze sono tante, ovviamente un computer calcolerà molto meglio di te e di chiunque altro essere umano, ma su altri aspetti non sarà mai intelligente come te. E poi l'altra questione è, se sanno tutto queste tecnologie, sono state addestrate in buona parte con materiale preso da internet, per cui sanno tanto di quello che c'è su internet, però ad esempio ne sanno poco di tutte quelle lingue e quegli aspetti della cultura che non sono stati digitalizzati. Quindi anche lì, ad esempio, uno trova di sicuro tante informazioni sul mondo della tecnologia, molte meno sulla botanica, e se uno cerca nelle ricette tradizionali medievali sono sicuro che non è il posto più ricco internet, magari una bella biblioteca classica ne ha di più.
Nella tana del Bianconiglio
abbiamo conversato con Giacomo Spallacci Stenta, autore di IA, manuale sull'intelligenza artificiale, pubblicato da Editoriale Scienza e proponibile dai 9 anni. Vi ringrazio per averci ascoltati. Da Letizia Bolzani un cordiale a risentirci.